مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Stefano Chiodi, gli anni Ottanta, seconda puntata.
Come abbiamo visto nella puntata precedente, gli anni Ottanta possono essere considerati l'epicentro di una trasformazione a cui è stato dato un nome di grande fortuna, il postmodernismo. Il postmodernismo non è una dottrina, un'ideologia, non è neanche un insieme di regole o uno stile nuovo, è piuttosto una condizione culturale, quella che il grande critico americano Friedrich Jameson ha analizzato appunto nel suo fondamentale studio su questa categoria della cultura, legando la cultura appunto postmoderna alla fase finale, alla tarda fase del capitalismo. Perché questo legame con l'economia, apparentemente un legame troppo forte, quasi che disturba? Perché in effetti c'è una relazione molto stretta tra le forme della cultura e quelle che potremmo chiamare le forme di organizzazione del mondo sociale ed economico, e in qualche modo c'è una parentela, o meglio l'arte si incarica spesso di anticipare, di mostrare in forma simbolica, codificata, quelle che poi diventano realtà sociali condivise, ormai, come sappiamo, da un mondo globalizzato, un mondo in cui non ci sono più i confini politici, economici e culturali che esistevano ancora soltanto 40 o 50 anni fa. Pensiamo ad esempio alla partizione tra Est e Ovest in Europa. Intorno però al termine postmoderno e a tutto ciò che esso comporta in termini di cambiamento c'è un dibattito e c'è anche una grande confusione. Il punto fondamentale, diciamo così, che si può applicare soprattutto al linguaggio dell'arte è che non si tratta di uno stile, ma si tratta di una forma di costruzione, o meglio ancora di dissoluzione, degli stili dell'arte precedente in nome di una istanza critica, di una volontà di rimescolare ciò che non era possibile tenere insieme, in nome di qualcosa che insomma apparteneva a sfere di influenza diverse. Semplicemente pensiamo alla fotografia, al cinema, al teatro, alla musica, che era insomma al di là della prospettiva che un artista visivo poteva praticare. Pensiamo ad esempio a un pittore o a uno scultore. Oggi dire che un artista usa la fotografia, il video, la performance è un fatto scontato. Così non era 30 anni fa. 30 anni fa gli artisti che si sono misurati per la prima volta con questa nuova dimensione orizzontale del campo artistico si scontravano con una resistenza che voleva appunto contenere in qualche misura le esperienze formali, ciascuna nella propria identità, un'identità che con un termine appunto della storia dell'arte discende dal medium praticato: la pittura in quanto superficie, la fotografia in quanto istantanea della vita reale, il cinema in quanto narrazione temporale e via discorrendo. Oggi, e lo vediamo semplicemente visitando un grande museo d'arte contemporanea internazionale, la Tate o il Beaubourg o il MoMA di New York, queste divisioni sono cadute. Spesso la mostra Documenta, che si è appena aperta a Kassel, ce lo mostra bene. Spesso uomini di teatro vengono chiamati all'interno di mostre d'arte, fotografi, filmmaker e performer lavorano in comune, e questo naturalmente ha modificato impercettibilmente ma irreversibilmente la stessa forma di arte, lo stesso significato del termine arte. Arte non è più ormai una attività legata a un fare, a un mezzo tecnico, ma è un'arte in generale, cioè è una forma dell'espressione culturale che non ha più un fondamento linguistico determinato, separato da tutti gli altri. Ovviamente il processo non è stato facile, non è stato neanche lineare. Ci sono dei momenti di rottura, altri di ricomposizione, e ci sono soprattutto delle figure di primaria importanza per questa vicenda. Soprattutto direi potremmo cominciare a esaminare il panorama appunto dell'arte postmodernista andando in America all'inizio degli anni Ottanta. Qui, in particolare nei due grandi centri culturali che sono New York e Los Angeles, accade qualcosa di nuovo. Un gruppo di artisti a quali viene dato, come dire, un'etichetta Picture Generation, la generazione delle pictures, cioè delle immagini. Pictures vuol dire tante cose, vuol dire quadro, ma vuol dire anche immagine su internet, se ci fate caso, vuol dire immagine in genere. Ecco, questi artisti usano i frammenti delle immagini che provengono dai media, dal cinema, dalla pubblicità, dalla storia dell'arte ovviamente, dalla storia della fotografia, in un modo molto diverso da quanto avevano già fatto per esempio gli artisti della pop art, Andy Warhol in testa. Cioè non si appropriano semplicemente delle icone, delle attrici famose o degli uomini politici o delle star della musica e del cinema, ma in qualche misura lavorano sulla propria stessa mitologia attraverso le immagini appunto codificate dai media. L'esempio più classico, direi quello più anche interessante da un punto di vista artistico, è quello di Cindy Sherman, un'artista americana che esordisce alla fine degli anni 70 con una serie molto famosa di cosiddetti film stills. Sono in realtà appunto dei fermo immagine che somigliano, fanno pensare a dei fotogrammi di un ipotetico film, in cui appare sempre lei, Cindy Sherman, in vari travestimenti, in varie pose tipiche che ripercorrono la galleria di personaggi e di ruoli femminili che il cinema hollywoodiano aveva creato tra gli anni 40 e gli anni 60. C'è di tutto, c'è la giovane procace, c'è l'intellettuale, c'è la donna disperata, c'è l'ingenua provinciale che arriva in città alla ricerca di lavoro. Insomma, ci sono tutte quelle maschere che le grandi attrici, Marilyn Monroe e tutte le altre, avevano interpretato sullo schermo. Dunque, perché Cindy Sherman si appropria di questa identità in qualche modo travestendosi dunque con dei ruoli che non le appartengono? Proprio per far vedere come nell'epoca postmoderna l'immaginario crea la realtà, cioè l'immaginario, lungi dall'essere semplicemente una forma di rispecchiamento travisato, di sublimazione di quello che è il campo storico concreto delle relazioni sociali, delle relazioni umane in particolare, ecco, nell'epoca postmoderna l'immagine in qualche modo precede la realtà, cioè forma il nostro modo di vedere, orienta i nostri comportamenti e i nostri giudizi. Ecco, questa è la particolarità e la specificità della cultura artistica postmoderna, cioè quella di lavorare non solo all'interno di un recupero di linguaggi e di medium di altro genere, ma di farlo in senso critico, cioè di mostrare la distanza, chiamiamola concettuale, chiamiamola anche filosofica in alcuni casi, tra l'essere e l'apparire, in forma inversa a quanto la modernità ci aveva abituato a fare. We'll be right back. chiaro che, per esempio, questo discorso può non applicarsi soltanto alle icone, nel senso proprio del termine. Un'altra artista donna, non a caso stiamo parlando di artiste donne, è il momento in cui per la prima volta, si può dire, nella storia dell'arte occidentale, le donne compaiono sulla scena da subito e sono subito riconosciute come maestre della loro generazione. Un'altra artista donna, Jenny Holzer, lavora sul versante del linguaggio. Sue sono in particolare una serie di straordinarie installazioni con i LED luminosi, con le insegne luminose. Sicuramente avrete in mente i grandi tabelloni luminosi di Times Square o di Piccadilly Circus, dove appaiono appunto scritte pubblicitarie o anche semplicemente comunicazioni, news, come si dice. Ecco, Jenny Holzer usa questi pannelli luminosi per veicolare dei messaggi. Che tipo di messaggi? Beh, per esempio, uno dei suoi più famosi esposto, si può dire, proprio a Times Square a New York nel 1988 è la frase "Protect me from what I want", cioè proteggimi da ciò che voglio. In fondo cos'è? Che cos'è? Una preghiera, fondamentalmente, un'invocazione a chi? Non sappiamo, ma capiamo molto bene il senso. Volere oggi, nel mondo contemporaneo, vuol dire voler consumare, voler appropriarsi di qualcosa. Proteggimi da ciò che voglio vuol dire proteggi me stesso, il mio me più prezioso e anche più, come dire, più fragile, dalla seduzione di un mondo che, anziché sul principio di autorità, sul principio di autorità che dice no, questo non si può fare, si regge sul principio di piacere. Tu devi godere, l'imperativo paradossale, no? Abbiamo un ordine a godere in permanenza, cioè a consumare sostanzialmente in permanenza. Ecco, un artista come Jenny Holzer ci segnala, attraverso questo semplice dispositivo luminoso, che non è nulla di particolarmente originale, è un oggetto che appunto appartiene alla scena urbana di tutte le città del mondo, ci segnala un'incongruenza, un inciampo, qualcosa che non ci aspettiamo. O come altri artisti, sempre di questa stessa generazione, penso in particolare per esempio a Richard Prince, un artista che è diventato celebre perché preleva immagini della pubblicità, immagini storiche delle grandi marche del consumo mondiale. Ad esempio, una delle sue serie più famose è quella basata sul Marlboro Man, cioè sul cavaliere, sul cowboy che negli Stati Uniti, finché si è potuto, reclamizzava la marca di sigarette famosa in tutto il mondo. Ebbene, questo cowboy, che è appunto un'icona pubblicitaria che reclamizza il consumo di sigarette, trasmettendo un'idea di libertà, di grandi orizzonti, di movimenti senza fine, in fondo il sogno americano, la frontiera, in maniera mitica quasi, legato comunque poi all'oggetto di consumo, alla sigaretta, ecco, viene prelevato tale e quale dalla pagina di rivista sulla quale compare, vengono asportati i loghi e tutte le altre indicazioni che lo rendono riconoscibile, e Richard Prince si appropria dell'immagine in quanto tale. È una forma appunto di appropriazione, e appropriazione è uno dei termini chiave di questo decennio, in cui l'artista letteralmente non fa altro che ritagliare, cioè non aggiunge nulla, non c'è nessuna nobilitazione. L'arte è ridotta apparentemente a una forma di rapina diretta, ancora più spudorata, se volete, ancora più di bassa qualità di quella a cui, ad esempio, ci aveva abituato il solito Andy Warhol, il cui modo di appropriarsi in realtà imponeva una trasformazione spesso straordinaria dei materiali originali. Appropriarsi dell'icona del Marlboro Man vuol dire contemporaneamente sollecitare nello spettatore un interrogativo: è arte? È pubblicità? Perché l'artista si riduce a essere un pubblicitario? Perché io, che vado in un museo o in una galleria, uno spazio insomma dove mi aspetto di vedere opere d'arte, sono invece messo a confronto con un'immagine di consumo? Tutte queste sono domande che valgono esattamente agli occhi dell'artista la spiegazione del perché lui fa questa operazione. Cioè si tratta in qualche modo di una domanda lanciata nello spazio discorsivo dell'arte, non soltanto in quello visivo, che intende appunto far entrare in conflitto le spiegazioni, i confini, gli ordini mentali, culturali, materiali con i quali noi classifichiamo il mondo intorno a noi. Cioè in sostanza, anche se abbiamo di fronte agli occhi un cowboy tratto da una pagina, da una banale pagina di pubblicità, siamo in presenza di un meccanismo di tipo intellettuale e iconico estremamente raffinato. Questa tendenza a una sorta di grado zero dell'espressione e soprattutto questo uso della fotografia in qualche misura che va contro la grande tradizione del reportage all'europea, del reportage alla Cartier-Bresson, insomma dove il fotografo si apposta lì dove la realtà ci mostra il suo volto più eloquente, dove ci fa apparire la tensione, la storia, l'individualità in qualche modo rappresa, potenziata, esplosa in una immagine fotografica. Questi artisti invece usano la fotografia in un modo che è spesso assolutamente impersonale, volutamente distanziato. Ad esempio, un artista che in questo senso è ormai considerato un esempio tra i massimi di questo decennio è il tedesco Thomas Ruff, un artista che discende da una lunga linea di fotografi tedeschi cosiddetti oggettivi, che in qualche modo cioè derivano da una idea di fotografia come indagine e appropriazione dell'aspetto visibile e dell'aspetto della contemporaneità. Ecco, negli anni Ottanta Ruff, per esempio, espone una serie di ritratti, immaginiamoci dei ritratti che somigliano, guardandoli su una pagina di libro, a delle fototessere frontali, luce diffusa, senza ombra, senza espressione, i volti, espressioni e volti che appartengono all'entourage immediato dell'artista, sono compagni di università, amici, conoscenti. Questi grandi volti però sono stampati in dimensioni ragguardevoli, possono raggiungere anche un metro e mezzo, due metri di altezza queste immagini. Sono grandi immagini che ci portano di fronte a una fisionomia che, per quanto indagata minuziosamente, per quanto esposta in tutte le sue piccole minutissime asperità, è del tutto priva di una narrazione. Non abbiamo neanche una didascalia con il nome, non abbiamo nessuna indicazione che non sia quella autoreferenziale che dice ritratto. Dunque, che cosa è la fotografia? Normalmente siamo stati abituati a considerarla così, ma soprattutto se pensiamo ai grandi fotografi del passato, i grandi ritrattisti, ma anche ritrattisti come Diane Arbus, che in fondo hanno lavorato solo pochi anni prima di Ruff. La fotografia, dicevo, ci dovrebbe permettere di scavare oltre l'apparenza, ci dovrebbe permettere di attingere l'interiorità, la natura più segreta degli individui. Nel caso di Ruff, la fotografia invece diventa pura superficie. Questi volti di cui possiamo conoscere ogni minimo accidente, in realtà si dimostrano impermeabili al nostro sguardo, non ci consentono di procedere, cioè si situano in una posizione a parte, non sono più referenziali, sono diventate delle icone, delle immagini che in qualche misura ci mettono a disagio. We'll be right back. direi che da questo punto di vista il più importante artista fotografo di questo decennio è il canadese Jeff Wall, un artista che dell'uncanny, come si dice, del perturbante, ha fatto una delle sue strategie più importanti. Wall è un artista che produce immagini che a prima vista sembrano essere degli snapshot, sembrano essere delle istantanee. Una delle sue più famose, ad esempio, ci mostra una strada in cui così si allontana in prospettiva verso il fondo, ma nel primo piano tre figure, un uomo dai caratteri orientali e una coppia, un giovane ragazzo e una ragazza, che camminano a fianco. Vediamo a un certo punto l'uomo mimare con la mano i lineamenti orientali del primo personaggio in un segno di ovviamente di sfottimento, di irrisione razzista. Apparentemente siamo in presenza di una foto rubata, cioè di uno di quelle foto appunto che la storia della fotografia ci presenta, qualcosa che assomiglia molto alla fotografia celebre della bambina che corre sulla strada in Vietnam e che il fotografo ha fissato nel momento in cui emette il suo urlo di dolore e di spavento, qualcosa che insomma dovrebbe appartenere al regno dell'attimo, appunto della istantaneità. Non è così. Jeff Wall costruisce le sue immagini come dei film, come dei fotogrammi, mette in scena accuratamente ogni elemento, ricrea in studio spesso degli ambienti che sembrerebbero essere invece tratti dalla realtà esterna, fa in modo insomma che il falso diventi vero, e questo è l'elemento interessante. La strategia di Jeff Wall, consapevolmente ed esplicitamente, affronta il problema che sarà sempre più centrale dagli anni 80 in avanti della relazione che c'è tra rappresentazione e realtà. Oggi sappiamo, dopo la guerra nel Golfo, dopo tutte le vicende in cui la televisione o internet hanno fabbricato degli eventi, che la relazione tra evento, appunto, e rappresentazione non è quella tradizionale. Si tratta di una relazione rovesciata. La rappresentazione precede l'evento, come il grande filosofo e psicoanalista Slavoj Žižek ha spesso ripetuto nelle immagini delle torri dell'11 settembre che crollano. I newyorkesi e poi i cittadini di tutto il mondo hanno visto una scena che in realtà conoscevano già perché i film di disastri, i film che appunto mettono in scena terremoti, cataclismi, cadute di meteoriti, guerre nucleari, avevano già evocato il crollo tragico e terribile delle torri dell'11 settembre. Era già stato visto sotto forma di finzione. La finzione in qualche modo si era installata anche nelle menti di coloro che hanno ordito e realizzato l'attentato. Non si tratta cioè semplicemente di una forma di superficiale immaginazione, si tratta di produrre la realtà a partire da una fantasia. L'elemento di rovesciamento, di inversione, che ha un valore naturalmente non soltanto artistico ma anche politico e sociale, mi sembra sia evidente. Altri artisti hanno elaborato delle strategie per fare i conti con la realtà ormai universale delle merci e del consumo. Una realtà in cui, lo possiamo dire oggi a 30 anni di distanza, le distinzioni tra alto e basso, tra prezioso e banale, sono diventate invisibili, impalpabili. dove cioè l'elemento feticistico, il desiderio di possesso, fa premio su qualsiasi altra considerazione. Un artista che in qualche modo poi è diventato, diciamo negli ultimi 20 anni, un po' sinonimo di artista commerciale, di artista cinico, Jeff Koons, che ha avuto anche qualche momento di celebrità gossip in Italia, è stato tra quelli che all'inizio sempre degli anni Ottanta ha cominciato a esplorare questa sorta di santificazione della merce, che è uno dei procedimenti sociali più irrilevanti del nostro tempo. In un gruppo, per esempio, di opere prodotte appunto tra il 1980 e il 90, Koons espone all'interno di vetrine che hanno tutto l'aspetto di vetrine da museo, oggetti perfettamente disegnati, trasparenti, con esili gambe di ferro, espone ad esempio palloni da basket all'interno di una vasca piena per metà di acqua, oppure sovrapposti l'uno sopra l'altro due aspirapolveri. Ci si chiede spesso, di fronte a questa sorta di banalizzazione del banale, se quella di Koons non sia in fondo un'operazione cinica e furba, che non sia altro, insomma, che una forma di sfruttamento della credulità del pubblico e una sorta di condanna dello spettatore a una forma di passività. Bene, io penso che non sia così. Penso che Koons allora, ma forse anche oggi, sia un artista in realtà molto scaltro e molto raffinato, che spinge il gioco dell'identificazione tra opera d'arte e merce in territori dove questo procedimento, diciamo, perde la sua tutto sommato accettabilità. Diventa irritante, diventa molesto addirittura. Ecco, presentare come se fossero, diciamo, degli oggetti preziosi, ma anche facendo eco, per esempio, all'uso che delle vetrine faceva il grandissimo artista Joseph Beuys, uno dei grandi maestri appunto delle neoavanguardie degli anni 60, che era uso presentare le sue sculture, i suoi oggetti trovati, i suoi assemblage straordinari all'interno appunto di vetrine. Mi sembra che Koons stia in questo senso facendo un po' un doppio gioco. Da una parte si concede senza resti, apparentemente, la logica trionfante e sorridente della merce liscia come una saponetta e altrettanto scivolosa, dall'altra fa un discorso più sottile e più difficile, se vogliamo, sulla trasformazione dell'opera d'arte, sulla strana parentela appunto che palloni da basket e aspirapolveri hanno con i più celebrati capolavori dell'arte moderna. Realtà e fiction, pittura e fotografia, postmodernità ed eredità moderna. Gli anni Ottanta ci sembrano percorsi da spinte straordinariamente contrapposte tra di loro. Non si lasciano ridurre a uno stile, non ci consentono di uscire indenni dal loro territorio. Siamo in qualche modo in una continuità. Lo dicevo in apertura di queste due puntate, gli anni Ottanta non sono ancora finiti, perché le domande che la società e la cultura di quel tempo ha gettato sul campo sono ancora in gran parte le nostre. Grazie e arrivederci.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.